Ciao da Stefano 2.0. Stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva. Ma se hai pazienza, le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto!
Ospite della puntata, Riccardo Mancinelli del podcast Strategia IT. Questo è Ascoltare Podcast Back Channel.
Eccoci qua Riccardo nel Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast. Ecco, puoi rilassarti.
Non ero mai stato nel backstage, devo dire.
Nel backstage, pensate, insomma, qua ti piace un po' il... la location, i divanetti, se vuoi bere qualcosa, vuoi bere qualcosa.
Potere all'immaginazione.
Il potere all'immaginazione. Una bella birretta fresca io adesso vorrei, ma invece ho la mia bottiglietta d'acqua che un po' mi aiuta a riprendermi qua dalla calura che sto così vivendo dentro la mia cucina di registrazione, perché come ti dicevo così, nel fuori onda del fuori onda c'è qualcuno che ha la sua bellissima cantina di registrazione come il nostro grande Andrea Ciraulo e altri invece che hanno la cucinetta di casa dove fa sparire tutte quante i componenti della famiglia e si rinchiude dentro rintanato per registrare, perché sennò il rumore ambientale sarebbe un po' difficoltoso da eliminare dopo in post produzione.
La tua famiglia avrà un bel ricordo che li scacciavi dalla cucina.
Bellissimo. Sì, sono tutti contenti. No, beh, ma diciamo che comunque i miei figli, cioè quello più grande che così un po' parlando di YouTube, no, ha queste velleità, ogni tanto si mette anche lui a registrare qualcosa su Minecraft, queste cose qua. Mi ha anche così coinvolto una volta su un video che ha detto: papà, ti insegno a giocare a Minecraft. E abbiamo fatto un video che ha pubblicato su YouTube.
Stai gettando il seme per un potenziale YouTuber podcaster.
Anche quello che appunto si parla di lavoro del futuro, ogni tanto anche Montemagno accenna queste cose qua. E invece parlando di lavoro, così dicevamo nel fuori onda, il podcast un po' ti aiuta anche come mezzo di networking, da quello che ho capito, quindi può essere veramente visto anche da quel punto di vista da tanti altri professionisti come sei tu, o no, o solo in certi settori secondo te può essere funzionale a questa tipologia di...
No, hai detto tutto giusto, nel senso che allora diciamo che una componente importante nel creare un podcast che desse voce anche al settore dell'information technology, gli dai voce se incontri le persone che tutti i giorni lavorano in quel settore, quindi hai una big picture perché hai un insieme di esperienze. Delle volte mi chiedono: ma hai intervistato, non so, un community manager, poi hai intervistato un SEO, poi un esperto di Google Ads, poi un esperto del language engineering. Ma dicono, cioè, in cosa ti stai focalizzando? Proprio in quello, nel fatto che chi è nel settore sono richieste diverse skills, diverse competenze, e quindi c'è uno spettro abbastanza ampio. Però lavoriamo tutti nella stessa direzione per fare in modo che quello che è sottostante a tutto quello che facciamo sul web è grazie a questo settore e quindi alle persone che lo popolano. Ed è un'ottima occasione il podcasting, non solo per dar voce alle persone che molto spesso non raccontano, non documentano, come dice Gary Vee, no? Documentare quello che stai facendo, documentano poco quello che fanno, però fanno la parte secondo me più importante, perché il podcast è nato anche per fare networking, per entrare in contatto con persone che io ammiro. E molte volte la tecnologia viene vista come qualcosa dove le persone cioè meramente lontana dalle relazioni e dalle persone, invece il podcast rifà quadrare le cose, cioè in realtà questo settore è animato da persone che dietro alla tanta tecnologia che utilizziamo in modo trasparente ci sono studi, ricerche e soprattutto persone molto in gamba.
Cioè, quindi bene essere specializzati in un settore, ma bisogna pensare anche che invece bisogna avere tante soft skill che vanno a toccare molti, molti aspetti del essere appunto presenti sul mezzo tecnologico, insomma, quindi avere anche un po' di conoscenze di marketing, di appunto di SEO, di conoscenze appunto generali con cui effettivamente interfacciarsi in questo mondo, che non è solo essere specializzati in un punto di vista, ma che spazia in tanti ambiti con cui appunto interfacciarsi, un po' come fanno le tue API con i vari mondi che sono là fuori, insomma.
Sì. Quello delle API, no? Tanti anni fa si diceva che il software si stava mangiando il mondo, no? Perché tutto si stava digitalizzando, tutto veniva in qualche modo veicolato dalla tecnologia e dalle tecnologie web. E poi quello che mi sono reso conto, stando in questo settore, è che proprio le API permettevano questa digitalizzazione di mangiare questo mondo. E quindi mi sono focalizzato su quello che secondo me è la parte più interessante per creare, per sfruttare al meglio l'ecosistema che c'è sul web.
E parlando appunto di ecosistema, di futuro, di lavoro, ti farei anche questa domanda qua. Secondo te, quali saranno i lavori appunto del futuro nell'ambito digital, e semmai cosa ti sentiresti di consigliare a un giovane, non so, un po' come mio figlio che tra un po' l'anno prossimo inizierà le superiori, che ambito così tu consiglieresti di valutare per intraprendere un po' una carriera nel digital, o insomma nel valutare il futuro? Perché comunque anche lo youtuber fin l'altro giorno non era un mestiere, ma sembrerebbe che ormai anche quello sia stato sdoganato e sia un lavoro anche quello del presente, non del futuro.
Guarda, è una domandona, perché anch'io ho una nipote che è arrivata, adesso entra nel mondo dell'università, quindi piuttosto grande, e non riesco a consigliarla perché ognuno vive in un proprio mondo. Io anche il podcast lo uso anche per crearmi un mio mondo, no? Che è un po' la mia visione del mondo che ho del web. Una, come hai ben esattamente detto tu, non abbiamo la sfera di cristallo e non sappiamo in che direzione andrà il mondo. Quello che io posso vedere solo quello che ho visto negli ultimi 30 anni. Non so, io sono anche appassionato di storia, però guardo un po', non so, siamo partiti 40 anni fa che c'era ARPANET, poi è arrivata internet e poi è arrivato il web. Io ho passato varie fasi. Ad esempio, se tantissimi anni fa, nel 98 parliamo, si parlava, che ne so, dell'open source, e oggi si parla che fra 10 anni forse quasi tutto il software sarà open source. Quindi è difficile, però era difficile prevedere cosa sarebbe potuto diventare. Sicuramente io non darei suggerimenti a tuo figlio, nel senso che è vero che adesso si parla anche di passion economy, no? Segui le tue passioni, quant'altro. Io ho cercato di seguire un percorso quando ho studiato coerente, cioè ho fatto l'istituto tecnico industriale, ho fatto elettronica, e poi mi sembrava che fare ingegneria elettronica fosse coerente con quel percorso, che alla fine mi piaceva. E da lì poi, quando nel 2005, 15 anni fa, mi stavo laureando, ho scelto un indirizzo calcolatori elettronici che era verso l'informatica, perché vedevo che, intuivo che era una cosa veramente grande, però non potevo pensare come si sarebbe sviluppata e che ruolo avrei avuto all'interno. Quindi devono seguire un po' l'istinto, e un po' devono cercare di quello che in quel momento gli interessa. È ovvio che la maggior parte delle persone iniziano una cosa e dicono va bene, se non mi piace posso cambiare direzione e strada, e sono d'accordo nel farlo, però fa la differenza avere le idee chiare. Se per 15 o 20 anni sei sempre andato nella stessa direzione, poi raccogli molti più frutti. Però diciamo che il nostro poi è un ambiente che è legato molto ai trend, però anche questi trend in realtà sono trend che si stabiliscono in un arco temporale di 30 o 40 anni, cioè l'open source che ho citato prima, il modo in cui creiamo i contenuti online si sta spostando da classici content management system a stack tecnologici come il Jamstack, l'API sta andando verso data infrastructure e all'intelligenza artificiale, c'è una cultura più sulle infrastrutture, sul cloud, il mobile dal 2007 alla presentazione dell'iPhone sta andando verso l'IoT, che è l'Internet of Things. Quindi dire oggi cosa sarà, sembra che sarà sempre più pervasiva, sempre più importante il ruolo che gioca questo settore, però è difficile dire quale piega prende. Siccome è un settore molto ampio, e hai visto anche col mio podcast quante persone intervisto che non necessariamente hanno un profilo o un background particolarmente tecnico, quindi significa che c'è spazio per tutti e quindi uno deve cercare di esprimere se stesso alla fine.
Sì, sì, quindi un po' come accennavo prima, trovare un nostro punto d'attacco così del mondo professionale e avere appunto una mentalità aperta, essere pronti ad assorbire anche altre capacità, altre skills, in maniera appunto da potersi poi semmai muovere in questo mondo che è molto complesso, è molto sfaccettato dal mio punto di vista, perché bene o male anche un marketer oggi comunque deve saperne un po' di digital, se ne sa anche un po' di programmazione meglio, se ne sa un po' come muoversi e interfacciarsi con chi appunto crea e sviluppa software, sicuramente anche è avvantaggiato per altri versi, semmai appunto per, dico io, customizzarsi anche il software di CRM eccetera, sapendo anche colloquiare con chi ne sa, appunto, semmai gli dà una marcia in più.
Guarda, il mio hai detto tutto giusto quello che io racconto nel mio podcast. Ovviamente il mio podcast ha la velleità di ragionare insieme a persone che hanno velleità di business, quindi entrepreneur, startup o quant'altro, quindi dipende anche l'orientamento. Io vengo da una famiglia di persone che hanno fatto il lavoro da dipendente, ho cercato di superare questa soglia, di andare verso l'indipendenza, si parla spesso adesso di skills T-shaped, no? Che se tu lavori come dipendente oppure come indipendente può servire avere un focus, una verticalità, una cosa specifica, e poi avere una cultura generale, un background che si può spostare anche su altri aspetti, però ovviamente dipende molto dal ruolo che giocherai, e spero per tuo figlio che il mondo del lavoro sarà anche un po' cambiato, nel senso che non dovrai essere costretto a fare uno stesso ruolo, ricoprire uno stesso lavoro per tutta la vita. Se poi è quello che ama, per carità, però delle volte cambiano anche le proprie aspettative, vita naturale durante.
Eh beh, certo, poi sul primo a dirlo e a viverlo, che poi bisogna vedere le situazioni della vita che devi affrontare, quindi sicuramente sta molto a noi, quello sono convinto, però alcune volte poi bisogna un po' adattarsi a quello che c'è, naturalmente se possibile mai completamente adagiarsi. Questo cercherò sempre di così almeno farlo passare o trasmetterlo appunto a mio figlio. Comunque anch'io nella mia vita non sono sempre stato dipendente, ho cercato anch'io di creare qualcosa con dei soci, anch'io ho fatto anche lavori tipo il venditore, eccetera, quindi ho provato anche una mia indipendenza, poi anche là dipende naturalmente da capacità, da situazione, da tante cose, e la vita può andare in un senso o nell'altro. Sicuramente avere una mentalità aperta, quella certo, ecco, quello me lo auguro, ma molto probabilmente anche sarà il mondo del futuro che stiamo anche in parte vivendo con questo lockdown che ci ha fatto scoprire che esiste lo smart working, anche se poi all'italiana non è così smart. E a questo punto mi verrebbe anche proprio da domandarti, oggi come oggi, le aziende, soprattutto quelle italiane, ma parlando anche un po' in generale, a che livello sono dal punto di vista digital e dell'apertura a questo mondo? Perché sono 30 anni che esiste, però ancora mi sembra che facciamo molta fatica, veramente, o tanti imprenditori fanno ancora tanta fatica a aprirsi completamente a queste nuove tecnologie che poi così nuove, così mirabolanti non lo sono da un bel po' di tempo, però si parla ancora di futuro del digital e per me insomma dovrebbe essere presente. Tu cosa ne pensi?
Guarda, io cerco di guardare prima di capire, il podcast anche serve per quello, no? Per rendermi conto, prima di muovere qualche critica verso le aziende, di capire quanto noi riusciamo a comunicare questo mondo, quanto noi siamo affidabili, perché le persone non sono stupide, quindi se vedono che, tu sei affidabile, tu puoi dare un valore aggiunto, prima o poi sposano le tue idee e seguono il tuo modo di lavorare. Quindi noi dobbiamo prenderci, prima noi inteso più in modo plurale, il nostro settore deve prendersi l'incarico di divulgare, di creare consapevolezza e di far capire che possiamo essere di aiuto anche in questo contesto di difficoltà e quindi essere meno altisonanti, meno marketing, meno fanfare, ma essere più concreti. Poi quando noi abbiamo fatto alla bene meglio o meglio possibile il nostro lavoro, credo che prima si muovono nell'ambiente startup, si dice gli early adopters, cioè le prime persone che vogliono prendersi qualche rischio e adottare qualche tecnologia emergente o anche più consolidata, come raccontavi tu. E poi piano piano vedono che le cose funzionano, vedono che devono sperimentare, che devono avere anche quel mindset o modus operandi un po' di pionieristico, se mi passi il termine, e poi quando vede e capisce quando usare l'intelligenza artificiale, quando usare il cloud, quando usare un'applicazione con determinate caratteristiche, quando spostarsi e non lavorare più in modo old style, e vede che si aprono delle opportunità, poi piano piano le può cogliere. Quindi prima facciamo noi un passo avanti, perché dobbiamo far capire che non siamo mossi solo da passione, ma dobbiamo far vedere quello che vediamo noi. E poi dopo, piano piano, le persone si rendono conto che possono lavorare anche in modo diverso. Lo hanno visto purtroppo con una disgrazia come il Covid. Però hanno visto che si può lavorare anche da casa, hanno visto che possono comunicare efficacemente anche con altri mezzi che stare in una riunione, e piano piano gueltarlo incomincia a entrare piano piano, e poi piano piano cambiano le situazioni, che comunque ci mette tanto per imporsi una tecnologia, poi ci vuole anche tanto tempo per essere adottata. E quindi dobbiamo saperlo, chi si muove in anticipo riesce a fare grandi cose. Pensa a Amazon, che era semplicemente un'azienda di logistica, di retail, e si è messa a fare AWS, il cloud. Oppure che, non so, quando vendeva libri, tutti direbbero: ah, va a cannibalizzare il suo business, e invece si è creato il Kindle. Quindi chi è un po' più avanti mentalmente e cerca di fare uno sforzo in quella direzione, poi si apre un mondo di opportunità. Quindi le opportunità nascono perché ti sporchi le mani, perché hai voglia di metterti in discussione, perché è un gioco serio, insomma.
E comunque digital marketing, tornando un po' al discorso di prima delle varie commissioni, può esistere un settore digitale se non è supportato dal marketing, secondo te? Quindi il marketing è sempre la colonna portante di qualsiasi business, o col digital, con le intelligenze artificiali, con appunto le varie programmazioni, automatizzazioni, si può fare anche senza del marketer oggi come oggi?
Allora, non si può fare a meno di persone intelligenti che ti affiancano e ti aiutano a, qua si dice tante parole, customer centric, cioè tu devi essere, il tuo pallino deve essere migliorare i prodotti e servizi per risolvere un particolare problema o pain di una tua audience. Quindi se le persone che ti affiancano devono in qualche modo avvicinare il prodotto e lavorare sulla comunicazione, lavorare sulle relazioni, puoi chiamarlo marketing, puoi chiamarlo community, puoi chiamarlo come vuoi, vendita, però alla fine dobbiamo cercare di creare qualcosa, promuoverlo, e quindi il marketing alla fine nasce per trovare un tuo posizionamento sul mercato e comunicarlo in modo efficace. Quindi credo che si possa fare, si tenta di fare automazioni, e ben vengano, quando mettere una persona a fare quel lavoro è squalificante in qualche maniera. Quindi se io so che con un paio di click posso pubblicare una newsletter, oppure posso distribuire un sito, non c'è bisogno di una persona che faccia quel lavoro. Le persone sono nate per fare cose creative, cose di concetto, cose che le realizzano. Quindi un marketer è un affibbiare un ruolo in quel contesto, per quel tipo di lavoro. Però dobbiamo andare anche oltre i ruoli. I ruoli sono più legati alle responsabilità che hai, non tanto. Non farei a meno di un marketer se è una persona che capisce che la cosa più importante è il cliente, che sa raccogliere il feedback del cliente in modo corretto, che riesce a mettere in relazione a chi gli serve lo strumento che io sto realizzando. Quella è l'ottica su cui ci dobbiamo spostare.
Quindi Marco Putelli è sempre in prima linea.
Non... Marco, che salutiamo sempre, è un talent scout.
Non verrà rimpiazzato da una intelligenza artificiale qualsiasi. Che proprio l'altro giorno anche leggevo di un articolo di un ragazzo che stava utilizzando un software di intelligenza artificiale in versione beta, che creava degli articoli per dei blog, eccetera, per delle news, e sembra che abbia avuto un notevole successo, cioè che l'80% delle persone che leggevano questi articoli non si rendevano conto che erano stati creati appunto da un'intelligenza artificiale, anche se dobbiamo dire che comunque erano articoli non di elevato spessore, insomma, di contenuto. Però effettivamente sembrerebbe che il famoso test di Turing per riconoscere un'intelligenza artificiale, insomma, si stia sempre di più avvicinando. E mi viene quasi a domandarti, tu cosa ne pensi a tal proposito? Cioè, che futuro vedi per le intelligenze artificiali? Se ci sono opportunità o rischi anche nell'utilizzo di questa tecnologia, che ancora non è così ben chiara, da quello che ho capito potrebbe anche un po' sfuggire di mano. C'è Elon Musk che ce l'ha veramente su con l'intelligenza artificiale, che continua a fare un po' la Cassandra, dicendoci: guardate che dobbiamo prepararci qua contro il prossimo evento qua che arriverà con questa evoluzione dell'intelligenza artificiale. Tu come la vedi?
Guarda, non dobbiamo farci fuorviare come sempre dai trend del momento, anche se i trend dimostrano qualcosa. L'intelligenza artificiale si parla dagli anni 60, quindi non è che è nata oggi. Oggi si riescono a fare cose molto interessanti, ad esempio i chatbot sono interessanti da fare. È un'interfaccia perché puoi creare un dialogo con un'intelligenza artificiale che più o meno per attività che sono, che non, come ritorniamo al concetto di prima, non è necessario utilizzare un operatore per fornirti un ticket di accesso a, non so, alla metropolitana, oppure non è necessario che ti risponda un operatore umano per darti gli orari del cinema o per prenotare un posto. Quindi ci sono molte attività che l'intelligenza artificiale, mi ricordo Chiara Magnani che avevo intervistato per un altro argomento che era Business Model Canvas, però aveva fatto un articolo su un suo blog in cui parlava di intelligenza artificiale non come qualcosa che rubava oppure doveva scimmiottare l'uomo, ma semplicemente, non so, un programma più intelligente che riconosce che tipo di bucato deve fare. Quindi l'intelligenza artificiale è distante da quello che noi di solito passiamo come fantascienza. Detto questo, però, io non sono focalizzato sull'intelligenza artificiale, quindi ho visto cose affascinanti, però rimangono tali. Adesso c'è molto, raccogliamo tantissimi dati, quindi streaming di dati, quindi c'è molto focus lì, e lì ovviamente con tanti moli di dati si può fare, con l'intelligenza artificiale, il machine learning in particolare, predizioni, vedere dei trend, dei pattern, quindi quelle cose sono interessanti perché la business intelligence diventa un po' più intelligente, quindi per prendere decisioni in ambiti molto complessi e dove le fonti di dati sono le più eterogenee possibili. Quindi si possono incrociare questi dati e prendere delle decisioni un po' più accurate. Però da qui a dire che ci sostituiranno nel lavoro, dire che ci sostituiranno su qualcosa dove è necessaria molta sensibilità, molto tatto, molta accuratezza, molta cultura, su quello ancora lasciamo fare ognuno la cosa che riesce meglio, insomma.
Sì, insomma, ancora abbiamo ancora possibilità noi esseri umani di dire la nostra, insomma. Skynet penso che ci vorrà ancora un bel po' di anni prima di vederla.
Un giorno ci sarà un podcast fatto da un'intelligenza artificiale che commenterà tutto questo.
E chi lo sa, no, ma penso anch'io che comunque la creatività umana sarà difficile da sostituire in toto, però effettivamente anche tu giustamente dicevi non c'è più bisogno del bigliettaio, non c'è più bisogno di questo. Comunque dovremo dare anche la possibilità all'essere umano di essere utile per qualcosa, perché bene o male anche mi viene in mente l'immagine del Giappone dove per far lavorare tutti trovano le maniere più anche a volte assurde per trovare un lavoro al tipo che, non so, fa attraversare la gente sulle strisce pedonali, controlla che non escano dalle strisce pedonali, cose di questo genere, mi raccontava qualche amico, perché effettivamente ognuno abbia una parte nella società, perché anche quello comunque
bellissimo, anche perché tutela la vita delle persone, che è la cosa più importante che abbiamo.
Certo, e comunque appunto anche là i vari tassisti dovranno pensare che ci sarà comunque l'auto guidata artificialmente, i postini potranno essere rimpiazzati dai vari droni di Amazon che ti busseranno direttamente alla porta.
Ah, guarda, hai detto una cosa interessante. Io già nel 2015, non mi ricordo che anno, c'era ad Ancona, c'era il veicolo che andava a mappare con Google Maps tutte le vie, e l'operatore umano non stava alla guida ma stava a fianco, uguali i chatbot stavano a supporto, se la macchina o se il chatbot stesso non riesce a rispondere, si incarta e non riesce a rispondere, oppure si deve scalare su un operatore umano. Quindi il nostro contributo è ancora più da supervisor, più da lavoro creativo, di design, di progettazione, però diciamo che se riusciamo a fare una macchina che ci tolga parte della ripetizione, parte della, di un lavoro anche impensabile prima, perché ci sono mole di dati che un essere umano non ci tira fuori nulla e invece una macchina può fare.
Parlando di dati, anche una cosa interessante o importante che è accaduta qua ultimamente è stata la decisione della Corte di Giustizia Europea di annullare il cosiddetto Privacy Shield, che effettivamente dava la possibilità di trasferire i dati personali dall'Unione Europea al di fuori di essa, quindi anche nei vari Google, Facebook e compagnia cantante, appunto nei server degli Stati Uniti, e da ora in poi sembra che questo non potrà più essere fatto. Tu lo vedi come una possibilità di uno sviluppo di un cloud europeo, o anche una possibilità di avere problematiche per chi lavora come te nell'IT in questo momento, questa decisione dell'Unione Europea, o secondo te si sistemerà tutto un passo alla volta, soprattutto anche per chi come te attualmente è in Inghilterra e è sia con un piede nell'Europa sia con un piede al di fuori attualmente con la Brexit, se non ho capito male?
Hai capito bene, nel senso che è stata presa questa scelta. Infatti quando sono arrivato qua il Leicester ha vinto il campionato, poi c'è stata la Brexit, ho cominciato a dubitare che portassi così fortuna. Comunque, a parte questo, a parte le battute, diciamo che sì, si stanno muovendo, soprattutto l'interesse da parte, come appena detto, dei cloud provider, che vanno a estendere a macchia d'olio la loro presenza anche in Europa. Non a caso Amazon, ad esempio, ha aperto una region italiana a Milano, aveva già alcuni punti, loro li chiamano POP, però ha fatto un direct connect, ha lanciato, e quindi che è a Milano, e quindi significa che la maggior parte delle persone comunque in Europa ha varie region, ha vari punti dove poter distribuire le proprie applicazioni che rimangono nei confini nazionali o europei. E è ovvio che questo semplifica poi tutta la situazione della GDPR, ovviamente ci sono persone molto più accreditate del sottoscritto per parlare di questi argomenti, però quando faccio applicazioni o piattaforme di solito chi me le commissiona mi dice: guarda, espressamente rilasciamola su questa region. E poi anche perché si devono creare privacy policy e tutti termini di condizioni che sia ben chiaro come viene trattato i dati, dove risiedono i dati, come è possibile esportare o cancellare definitivamente i dati. Quindi tutta questa parte qui è un'opportunità per chi lavora a stretto contatto con queste tematiche. E per noi è una complessità in più che però in parte questa frizione la prendono in carico tutti questi provider che offrono servizi e che in qualche modo si allineano e ti semplificano in parte la vita.
Sì, comunque la privacy è anche un argomento sempre più dibattuto, sempre più focus per chi lavora nel mondo dell'IT, penso anche. E sempre di più l'utilizzo di servizi anche come le VPN, i messaggi criptati, appunto il trasferimento dati in maniera criptata.
Sì, ci viene chiesto proprio espressamente di crittografare tutti i messaggi, diciamo tutte le i processi di autenticazione e autorizzazione, oppure anche il multifactor, oppure tutte le cose che sono richieste per specifiche che prima, diciamo, non necessariamente chiunque era tenuto a fare, adesso se ne deve preoccupare by design, insomma.
Sì, come dicono proprio, privacy by design, giusto? Beh, diventa comunque anche là sicuramente una preoccupazione un po' in più, ma dall'altra forse anche evita certe problematiche dal punto di vista legale, penso che poi sarebbero abbastanza pesanti da sostenere con quello che viene richiesto dalle varie leggi europee. Guarda, a questo punto andrei a farti l'ultimissima domanda che si collega a questo che abbiamo appena parlato, perché sarei curioso di sentire anche lì la tua opinione, e poi andrei a concludere la puntata, se così se te va bene.
Bellissimo.
Andrei a farti una domanda sul discorso appunto della criptazione di cui accennavo qualche secondo fa, e mi domandavo tu invece che opinione hai di queste criptomonete che stanno sempre di più ormai nascendo e sono sempre più utilizzate, tipo il Bitcoin, l'Ethereum e compagnia cantante. Secondo te avranno un grande peso nel futuro prossimo dell'economia mondiale, sempre comunque stando quello che sai tu? Naturalmente so che la sfera di cristallo vorrei averla, ma niente da fare, non me la fanno arrivare da Amazon, anche se l'ho ordinata da tanto tempo, e niente da fare. E quindi così tu vedi anche là un qualche possibile futuro che verrà a incrociarsi anche con il tuo mondo, con il tuo business, o ancora è molto al di là da venire?
Al di là della sfera di cristallo, secondo me è proprio il fatto che non sono un tuttologo e non mi interesso di criptovalute. Però una cosa è certa, è che il settore bancario, fintech, quant'altro, negli ultimi anni sicuramente ha ricevuto molte scosse. L'open banking è la dimostrazione, no? Che è un termine poi relativo proprio all'ambito dell'innovazione dei servizi finanziari. Le banche si stanno aprendo e stanno facendo anche diventando qualcosa più che banche, e chi non è una banca diventa di fatto anche loro, possono diventare un istituto di credito. Quindi anche qui c'è le open API e l'apertura a questo, quindi il mio focus è quello. Detto questo, comunque le criptovalute sono una realtà che, diciamo, la tecnologia sottostante, ad esempio la blockchain di cui si parla spesso, su cui è basata le criptovalute anche, si stanno facendo tantissime applicazioni, ad esempio per avere proprio dei ledger, dei database che siano trasparenti, che siano tutto tracciato. Quindi secondo me la cosa buona e positiva che hanno portato le criptovalute è quella di aprire un mondo che era poco trasparente. Non c'è bisogno che lo dica io per notarlo. Con questo poi già siamo passati dal cartaceo a pagare tutto, ad esempio qua a Londra, con le carte. Non mi stupirebbe che abbiamo delle valute diverse da quelle che oggi principalmente facciamo transazioni. Detto questo, quindi non lo vedo più come un qualcosa diciamo di innovativo, ma è qualcosa che sta aprendo un mondo che spero qualcosa di buono ci porti, insomma.
Anche quello, insomma, sta diventando un po' il nostro presente, anche se poi lo vediamo sempre come qualcosa di futuribile, ma in realtà forse anche quello sarà qualcosa di disruptive, come dicono quelli bravi, che cambierà il nostro mondo e quasi non ce ne renderemo conto.
Stefano, tu hai comprato criptovalute per caso, che mi chiedi?
Ti dico la verità, ho fatto un esperimento, ho comprato 20 euro, quindi avrò qualche satoshi, perché c'è questa bellissima applicazione, anzi questa, appunto, parlando di open banking, c'è la carta di credito Hype, che l'ho presa perché, appunto, anche avendo un figlio che ormai ha l'età, invece della paghetta con, appunto, le banconote, stavo pensando di utilizzare questa bellissima carta di credito, che al suo interno ho scoperto, tramite un'altra società che si chiama Conio, puoi comprare anche Bitcoin. Ho fatto questo esperimento e per ora ho questi 20 euro che un giorno sono 19, un giorno sono 20 e 10. Questa alta volatilità, lo sto...
Chi lavora nel mondo trading ti risponderebbe più puntualmente, però avrebbe conflitto di interesse. Comunque si può investire nell'oro, si può investire in criptovalute, si può investire in asset tecnologici, come dichiaro io nel mio podcast. Quindi ognuno decide in che direzione andare.
Sì, sì, ma ero curioso, appunto, ho fatto questo esperimento perché hanno effettivamente anche qua avvicinato molto questo mondo che in con due tap sul telefono puoi acquistare il Bitcoin, mentre fin qualche giorno fa fare una cosa di questo genere per chi non ne masticava molto, aprirsi un wallet e crearsi, entrare su un exchange, cose di questo genere, era qualcosa che anche a me spaventava, ti dico la verità. Poi così casualmente ho scoperto questa carta di credito, che è la relativa app, e ho scoperto che si può fare anche qualche esperimento, e per quello anche mi domandavo se tu avevi qualche idea a tal proposito, perché effettivamente anche questo è un esempio che la tecnologia il giorno prima sembra fantascienza e il giorno dopo invece te la ritrovi tra le mani e diventa qualcosa di molto trasparente che puoi utilizzare, che anche appunto un ragazzino può utilizzare, insomma. Quindi come ci avvolge questo mondo del digital, che delle volte non ci rendiamo conto, e parliamo sempre di sarà il futuro, no? Quando si parla di quello che sarà il futuro, ma in realtà il Bitcoin, eccolo qui, si può...
Ci piace troppo la parola futuro.
Sì, mi piace anche molto di più il presente, mi piacerebbe molto di più il presente, però è più che altro che viene utilizzato anche molto dai media, no, questa quasi mitologia del futuro, del futuribile, in realtà secondo me molti non si rendono conto che il futuro è il presente, no? È questo che un po' mi stupisce sempre, parlando anche soprattutto con i giovani, perché ormai appunto ho una certa età, purché con questa mia voce molto giovanile nascondo i miei 51 anni, perché sono della classe del nostro putellone nazionale, sono dello stesso...
Ma è un lavoro che fai in real time o in post produzione, ritoccare la voce?
Mi era venuto anche un po' l'idea, ho detto quasi quasi mi cambia un po' l'intonazione della voce. Comunque, a parte gli scherzi, sì, delle volte mi stupisco che anche le giovani generazioni cosiddette ancora sono restie a valutare certe realtà che sono effettivamente qualcosa di concreto, e invece, insomma, così sembra quasi che sia qualcosa che deve venire, come invece anche tu mi confermi, effettivamente con il fintech eccetera, bene o male si stanno già aprendo queste possibilità e le stiamo vivendo. Comunque, guarda, io ti ringrazio veramente, Riccardo, perché è stata una bellissima chiacchierata per me e mi hai dato molti spunti su cui riflettere. Ti ringrazio veramente tantissimo.
Io ringrazio te, Stefano, senza di te non saremo qui.
E a questo punto io ti inviterei di nuovo a dare i tuoi contatti per chi volesse venire a conoscerti e scoprire un po' quello che stai facendo e condividendo su internet.
Ok, come sempre Riccardo Mancinelli su Google, che è lo zio che sa tutto, o strategiait.info se siete interessati a consultare gli episodi. Anche tu, Stefano, se non ti piace come, non so, la piattaforma Spreaker filtra gli episodi, fai prima a trovarli, oppure su Telegram, Strategia IT, che è omonimo al podcast, e entrate in contatto direttamente con me, che è la cosa più bella che abbiamo a disposizione con il web.
Su questo appunto ti appoggio completamente, caro Riccardo. Appunto, utilizziamo Telegram, che è da questo diretto contatto con chi produce contenuti, e mettiamo al bando questo WhatsApp, che insomma ancora è indietrissimo, eppure è stato adottato.
Ce l'abbiamo tutti installato, però credo molte.
Ce l'abbiamo tutti, purtroppo. È come il DOS, che faceva schifo, e c'era il Mac, però il DOS ha preso piede, è diventato quello su cui poi è nato e cresciuto Windows, e va bene così. Però insomma, dai, anche usare il Mac è tutto un altro vivere, giusto? Rispetto a Windows. Detto questo, appunto, anch'io ricordo che c'è il mio canale Telegram, telegram.me/ascoltarepodcast, dove potete venire a trovarmi e dove di solito mi trovate in casa, mentre in tutti gli altri social che comunque utilizzo per cassa di risonanza appunto del lavoro che sto facendo, ecco, li trovate elencati sul mio sito www.ascoltarepodcast.com. E con questo ringrazio tutti quanti quelli che ci hanno seguito fino a qua e naturalmente di nuovo ringrazio anche Riccardo e vado a salutare tutti con un grandissimo ciao da Stefano di Ascoltare Podcast. Ciao Riccardo e ciao a tutti quanti.
Ciao a tutti, grazie Stefano.
Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltarepodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!